Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Bentornati a Wine Station, buona giornata da Cristiana Mastacchi
e da Giovanni Pellicci.
Iniziamo l'anno con il Sangiovese puro sangue protagonista.
Sì, andiamo subito a sentire il nostro amico Davide Bonucci dell'Eno Club di Siena, che apre l'anno con tanti appuntamenti sia a Roma che anche nei nostri dintorni. Buongiorno e bentornato su Wine Station.
Buongiorno a tutti.
Insomma, siete pronti per partire per Roma, dove il 17 e 18 gennaio torna Sangiovese puro sangue edizione 2015. È una bella piazza, ovviamente, la capitale.
Noi ormai sono 6 edizioni che facciamo questa manifestazione, abbiamo un nucleo di appassionati sempre ampio che ci segue, particolarmente le cose che facciamo sul Sangiovese, e sia sommelier ma anche molti operatori romani. La piazza è ampia, interessante, ma anche molto ostica. Insomma, ovviamente inutile nascondersi, il periodo di crisi colpisce anche l'eccellenza dell'enogastronomia e quindi ristoranti e enoteche ce ne sono molte, però bisogna dal punto di vista commerciale bisogna stare un po' attenti, insomma, perché non è tutto oro quel che luccica, ecco.
Ecco, però il rapporto dell'Eno Club con la città di Roma, una piazza così importante, è cresciuto, si è consolidato negli anni, dicevi appunto della 6ª edizione, e non credo sia affatto facile andare a organizzare un evento di questo genere in una città, in una piazza così ampia e calamitare comunque l'attenzione.
Sì, diciamo è stato un lavoro molto lungo, diciamo pure di sottobosco, fatto nel tempo con piccole degustazioni tra appassionati, con un gruppo di amici sempre più ampio, e da lì, diciamo, poi è nata anche quest'idea insieme ai produttori di Montalcino, poi del Chianti Classico e delle altre zone, e diciamo ormai è una macchina che va avanti abbastanza bene da sola, con una certa rotazione anche delle proposte delle aziende e delle zone indagate. I seminari sono, credo, sempre interessanti, devo dire anche forse più prestigiosi rispetto al passato, che abbiamo sia Francesco Falcone di Enogea della Guerra Express che Armando Castagno, un importante creatore ICE, che fanno bellissimi seminari sulla Rufina e sul Montepulciano. E io farò un'indagine che ho chiamato di Invisibili del Sangiovese, e dove andrò a indagare su storie meno note del passato e su piccoli produttori non conosciuti, spesso che non appartengono neanche a nessun consorzio, ma che producono sangiovese di buono, di ottimo livello. E storie così ce ne sono tantissime, e via via che approfondisco la conoscenza con tanti personaggi, produttori, gli appassionati, più ne trovo, e questa, insomma, è una cosa che è uno stimolo a alimentare la passione.
Oh, parlavi del fatto che hai messo insieme diversi produttori anche di aree geografiche diverse della nostra provincia. Mi viene allora da domandarti, questo era un po' un ruolo che a suo tempo forse doveva fare anche l'Enoteca, ora è in una situazione, sappiamo, di grave crisi. Tu ci hai mai ragionato su un'idea che potrebbe farla
molto
rinascere?
Ci ho ragionato molto, ultimamente anche in occasioni pubbliche. Io ho espresso le mie idee, l'idea principale, poi credo più o meno condivisa da tutti, è che il nostro bacino di eccellenze enologiche e anche gastronomiche debba diventare centrale per una nuova rinascita, quindi probabilmente progetti meno faraonici, concentrarsi sulla nostra provincia, la regione toscana, e da quel punto di vista credo che la disponibilità dei produttori non manchi, insomma io che ne conosco parecchi, mi ci sono confrontato, con progetti, diciamo, seri, che siano ovviamente sia culturali che anche di promozione commerciale, perché ovviamente il produttore è lì per vendere anche, non solo per fare cultura del vino, però è possibile fare un lavoro ben fatto e su basi diverse, forse meno politiche, meno diciamo pure fuori dai denti, meno carrozzone, meno faraonico, ma più aderente al nostro territorio.
Ecco, ma secondo te ci possono essere margini per prendere una strada di questo genere a livello più concreto possibile, visto una situazione disperata o quasi che è prossima ad una chiusura definitiva di un ente storico che però deve contemplare nuove forme organizzative per provare a guardare il suo oltre?
Esiste una struttura fisica che attualmente è, diciamo, in stand-by per motivi giudiziari e per contratti pregressi ancora aperti, ma la funzione del luogo Enoteca italiana e anche del marchio, che diciamo è da salvare in ogni caso, è tutt'altro a quello che si sta facendo negli ultimi tempi. Secondo me la proprietà, quindi il comune e i soci che rimarranno, io penso sostanzialmente a comune e a regione, hanno le capacità, le potenzialità, o meglio abbiamo intorno le potenzialità per far rinascere in una certa maniera la nostra italiana, che non è quella degli ultimi tempi purtroppo, perché troppo legata a finanziamenti che nel momento in cui non arrivano, finanziamenti pubblici, nel momento in cui non arrivano, nel momento in cui vengono bloccati, si blocca la macchina e quindi di conseguenza vengono licenziati i dipendenti per motivi politici, motivi giudiziari, insomma, senza stare a approfondire troppo, insomma, sono noti, insomma, ecco, i motivi per cui è successo questo.
Eh sì, ci vuole una carica nuova, ci vuole uno spirito imprenditoriale nuovo, perché giustamente, come dicevi tu, i finanziamenti pubblici devono essere un più, ma non possono essere la sopravvivenza. Tornando alle tue iniziative, segnaliamo che ce n'è un'altra poi a Pontignano a fine gennaio, ma ne riparleremo perché il tempo a nostra disposizione è terminato.
Bene, benissimo, grazie davvero.
Beh, comunque appunto gli appuntamenti dell'Eno Club sono tanti, anche noi di YStation invitiamo a seguire Davide Bonucci, la sua attività anche tramite il web, con questo spazio a disposizione per gli approfondimenti che sarà opportuno fare più avanti. Grazie Davide, buona giornata.
Grazie dello spazio che mi avete dato, buona giornata a tutti.
YStation, il vino fa tappa alla radio.
Beh, la chiarezza sarà adesso anche parte del mondo del vino, oltre che di altri prodotti italiani.
Beh, il 2015 del vino si è aperto con una battaglia vinta, per fortuna, quella da parte della Federazione dei Vignaioli Indipendenti, che ha avuto il via libera dal Ministero competente delle politiche agricole per poter esplicitare in etichetta la provincia o la regione nella quale un determinato vino viene prodotto. Ne vogliamo parlare in compagnia della presidente della FIVI, Matilde Poggi. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno.
È stata una bella battaglia la vostra e l'avete vinta finalmente.
È stata una bella battaglia, l'abbiamo vinta, è andata al di là delle nostre richieste, in quanto noi non avevamo mai chiesto di poter indicare la regione o la provincia in etichetta, ma ci eravamo concentrati sul discorso etichettatura, che secondo le norme europee etichettatura e comunicazione praticamente coincidono. Per cui di fatto quello che spaventava molto noi, ci preoccupava e lo trovavamo assolutamente discriminatorio, era l'impossibilità di comunicare in qualsiasi comunicazione aziendale, compreso i siti internet, dove si trovasse l'azienda, quando l'azienda si trovava in una regione o in una provincia che coincideva con una denominazione di origine protetta. Il Ministero ha voluto andare oltre e ha permesso quindi questa indicazione in tutta la comunicazione aziendale, ma anche in etichetta. Io però voglio dire che bisogna andare sul discorso etichetta vera e propria, quindi quella che sta sulla bottiglia, bisogna stare molto attenti, perché lì ci sono delle regole molto stringenti sul carattere, le altezze, dove posizionarlo. Per cui qui dico ai vignaioli: state attenti, fatevele controllare bene, mentre assolutamente accogliamo con grande favore la possibilità di poter di nuovo comunicare dove si trovano le nostre aziende.
Beh, questo dal punto di vista del consumatore è anche uno degli aspetti tra i più importanti, capire appunto esattamente quel vino dove si produce, dove si realizza, da dove arriva.
Sì, perché assolutamente è molto diverso. Io trovo che sia una grande tutela per il consumatore. Una cosa è comprare un vino veneto da un'azienda situata in Veneto, una cosa è comprare un vino veneto da un'azienda che si trova in Piemonte o in Lombardia, è completamente diverso. Il legame con il territorio che abbiamo noi vignaioli, vogliamo poterlo esprimere, vogliamo poterlo comunicare. È una garanzia sapere dove si trova l'azienda, dove il vignaiolo opera e i vini che fa, perché i vini devono essere espressione del territorio. Ma se questo territorio non lo posso comunicare, non, veramente mi viene tolta una grande possibilità. Tra l'altro era discriminatorio perché la norma colpiva solamente le aziende che situate in regioni o in province che corrispondevano a una denominazione di origine protetta, perché ad esempio non esiste la denominazione di origine protetta Lombardia, per cui i produttori lombardi erano assolutamente in regola nello poterlo comunicare anche prima che ci fosse questa norma, quindi era discriminatorio. Alcuni potevano e altri no.
Ecco, è andata a lieto fine questa vicenda, altrimenti voi avevate anche annunciato delle iniziative un po' clamorose come quella della disobbedienza civile a partire dal 1° di gennaio. Però a parte questo le chiedevo anche, vi siete sentiti un po' soli in questo percorso? Cioè è stata una campagna soprattutto portata avanti da voi, della FIVI, alla quale però, per lo meno che io sappia, non hanno aderito altre associazioni di ampio risalto del vino italiano. Cosa ne pensa di questo?
Sì, è molto strano in effetti, perché io questa cosa l'avevo sollevata davanti alle altre associazioni in categoria ancora a giugno in Commissione Agricoltura della Camera, quindi avevamo detto che c'era questo problema e che era necessario risolverlo, però da quel giorno nessuna delle associazioni ha voluto appoggiare la nostra richiesta, per cui assolutamente eravamo soli. Il fatto che sia arrivato proprio la circolare comunque l'ultimo giorno dell'anno e prima che noi partissimo con questa diciamo dimostrazione un po' così clamorosa di fare la disobbedienza civile, ci fa capire che comunque il Ministero non è assolutamente molto disponibile ad ascoltare e molto aperto, anche quando la proposta viene da un'associazione come la nostra, che è un'associazione piccola, perché siamo solo 850 vignaioli in tutta Italia.
Bene, noi di Wine Station appunto siamo favorevoli a questo tipo di iniziative, anche nel nostro piccolo contributo l'abbiamo parlato volentieri, perché crediamo che il consumatore debba sapere ciò che beve e da dove arriva quel vino. Quindi grazie a Matilde Poggi della FIVI per essere stata con noi e buon vino in tutto il 2015.
Grazie mille e che sia una grandissima vendemmia per tutti.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Beh, questi sono due persone che si sono incontrate e hanno avuto un'idea che sta avendo successo a Firenze, chissà che piano piano non sia esportabile anche da altre parti come sta succedendo all'estero.
Sì, sono un lui, ovvero Matthew, che è un giovane chef che ha girato il mondo, e una lei, Arianna, che appunto è una intraprendente creatrice di eventi che hanno dato vita a Cuisine Collective a Firenze. Ora ce la facciamo un po' raccontare proprio da Arianna, che è con noi su Wine Station. Buongiorno e benvenuta.
Buongiorno. Allora, Cuisine Collective, diciamo che all'inizio è nata più come uno scherzo, un gioco che abbiamo fatto insieme io e Matteo, e poi dal gioco sta diventando preso piede. La cosa divertente di Cuisine Collective è soprattutto l'aspetto sociale, nel senso che si incontrano alle nostre cene persone che non si conoscono e poi da lì possono nascere collaborazioni lavorative o di amicizia. Comunque c'è sempre un filo di ritorno in qualche modo rispetto a queste cene.
Ecco, cene che vengono organizzate, e come? Che cosa proponete voi?
Fondamentalmente noi diciamo la location della cena il giorno stesso della cena e diamo il menù il giorno prima, in modo che, perché allora normalmente il nostro pacchetto comprende 4 portate e del vino biologico offerto dalla casa. Se poi una persona si vuole portare un vino speciale, noi diamo la possibilità di portarlo dando il menù un giorno prima della cena, almeno uno si può preparare. Poi alle 17 del giorno stesso della cena mandiamo una mail e un sms con l'indirizzo della location e dalle 8 possono arrivare gli ospiti. Finché non arriva l'ultimo ospite non si mangia e poi si mangia.
Ecco, ma le location quali sono in chiave fiorentina? Dove organizzate?
Allora, abbiamo fatto in una galleria d'arte, in uno studio fotografico, in una villa molto bella, in una casa privata, dipende un po' dalla stagione, perché poi poi Firenze è molto bella, quindi è piena di spazi interessanti. e insomma dipende dalla stagione, un po' dal caso, nel senso che abbiamo un tot di location e dipende ogni volta dalla disponibilità di esse.
E per quanto riguarda il menù, invece, siete fedeli un po' alla tradizione toscana oppure contemplate anche piatti un po' diversi dal solito?
No, siamo totalmente liberi rispetto a quello. La cucina è molto buona, Matteo è un bravissimo chef, però ha sempre degli aspetti abbastanza creativi, come il succo di bergamotto, non è assolutamente toscana.
Ecco, qual è il successo di questa vostra idea? Secondo te perché tante persone vengono a cenare con voi?
Perché in questo momento Firenze, per esempio, è piena di ristoranti, posti dove si può mangiare per tutte le tasche e per tutte le necessità. Però in qualche modo ha un po' stancato forse il ristorante. In questo modo si gioca molto su un aspetto di segreto, no? Quindi una cosa segreta per poche persone, e quindi già questa cosa le fa diventare un gruppo. E questo direi che è fondamentale. E poi anche il modo di come ci si iscrive, che passa tutto attraverso mail, che se non ti informi un pochino non lo sai, che poi ti metti anche un po' in gioco, perché andare a mangiare con degli sconosciuti è comunque un po' un mettersi in gioco. Effettivamente in realtà poi si nota che le donne sono molto più coraggiose degli uomini, perché nelle nostre cene non è mai venuto un uomo da solo, ma donne da sole sì. Quindi divertente, anche un po' uno studio antropologico, se si vuole, o comunque uno studio sociale della nostra città.
Ecco, per chiudere e per invitare gli amici di Y Station a farsi un po' coinvolgere in questo tipo di serate, ti chiedo appunto come fare per scrivervi, anche esplicitando l'indirizzo email, e ogni quanto si svolgono le vostre iniziative.
Allora, noi facciamo cene segrete e corsi di cucina ruffiana. I corsi di cucina ruffiana sono per quelle persone che o non sanno cucinare, vorrebbero cucinare, o non hanno assolutamente tempo e quindi vorrebbero trovare delle ricette buone ma veloci, o sono ricette ruffiane, appunto, che non significa che non sono buone, però significa che non ci vogliono 8 ore per cucinare un brasato, nel senso che proponiamo anche delle altre scappatoie. Per iscriversi ai corsi e alle cene si deve scrivere una mail su cuisinecollective@gmail.com oppure guardare il sito cuisinecollective.eu, e tramite sito o mail verranno contattati da noi e poi si possono prenotare. Le cene normalmente sono 2 o 3 al mese e anche i corsi, e presto arriveremo nella Valdelsa a fare delle cene segrete.
Valdelsa dove, visto che siamo vicini?
Beberino, Poggibonsi, San Gimignano, stiamo valutando un po' di location, ma presto arriveremo anche lì.
Bene, allora ci incontreremo, visto che siamo sulla stessa rotta.
E lo diremo, se volete, vi informeremo.
Bene, grazie tante per essere stata con noi ad Arianna, e in bocca al lupo ovviamente per quest'idea molto originale.
Grazie a voi e crepi lupo. Grazie.
Wine Station, il vino fa tappa alla radio.
Alla scoperta dei migliori cuochi lo facciamo andando a prendere spunto ancora una volta dalla guida Michelin.
Eh sì, questo 2015 lo iniziamo con un nuovo protagonista della guida Michelin, uno stellato anche tra l'altro vicino al nostro territorio, nonché conoscitore della realtà della provincia di Siena, ovvero lo chef Gianluca Di Pirro, che è con noi. Buongiorno, bentornato su Y Station.
Buongiorno a tutti voi, grazie.
Iniziamo proprio parlando di come si conquista una stella. C'è un lavoro importante dietro.
Ma il lavoro importante non è che è diverso da quello che si fa quotidianamente. Ovviamente la scelta delle materie prime, curare costantemente quello che tu fai tutti i giorni, è l'impegno di un lavoro, di un grosso lavoro, che alla fine ti porta ad arrivare forse a questo risultato, nel senso che non è che ci sono delle cose particolari da fare. Io propongo una cucina, questa cucina ha fatto in modo che ovviamente nel tempo ha ottenuto questo risultato.
Ecco, noi con te nella tua professione ci eravamo un po' lasciati in una realtà, quella di di Montalcino, se non ricordo male, tra le ultime tue esperienze, e ti andiamo a ritrovare adesso appunto in una realtà di alto livello, che è il ristorante La Torre del Castello del Nero, che si trova a Tavarnelle Val di Pesa, quindi a due passi da Siena, una realtà nella quale hai trovato anche le condizioni giuste per valorizzare ancora di più il tuo lavoro, e questo percorso che dicevamo adesso della Stella Michelin lo conferma.
Sì, in effetti sicuramente sì, cioè io sono in un contesto, sono in un hotel 5 stelle lusso dove praticamente mi hanno dato la possibilità e mi hanno messo a disposizione gli elementi necessari per far sì che la mia professione venisse messa più in risalto, e quindi devo ringraziare l'azienda in cui lavoro che ha creduto e crede in me in questo progetto, e quindi stiamo andando avanti e che ben venga, è arrivata quella che tantissimi cuochi desiderano, questa stella, che poi non è un arrivo ma è soltanto un trampolino per ricominciare a rimettersi in discussione.
Ecco, parlando con alcuni colleghi o titolari insomma di ristoranti, si dice che costa tanto però cercare di fare cucina di alta qualità.
Ma il costo è tanto sicuramente, perché la scelta delle materie prime che ha un costo abbastanza alto per elaborare un piatto, di conseguenza per rientrare nel famoso food cost, per rientrare nei costi gestionali di una pizza, bisogna attenersi a dei parametri, se no purtroppo, come succede ancora oggi, ci sono tante attività che chiudono proprio perché al limite la proposta che si fa sicuramente di ottima fattura, però purtroppo vendendoli a prezzi accessibili, perché è difficile andare, oggi è un lusso andare a mangiare al ristorante, ovviamente porta al non guadagno e a creare delle difficoltà aziendali.
Nella realtà in cui lavori oggi, in virtù anche della struttura che hai alle spalle, con chi ti capita di relazionarti quotidianamente? Chi è il tuo cliente tipo che viene da te?
Ma noi abbiamo una clientela internazionale, in prevalenza americana, da una buona fetta di europei, sinceramente non tantissima di quella italiana, però quel poco che abbiamo è un'ottima clientela, e sinceramente con la stella si spera di incrementare anche questa fetta di clientela che manca, diciamo.
Beh, ora entriamo nella tua cucina, però ci dici un piatto forte o anche più di uno eventualmente?
Ma io ne ho tanti, cioè nel senso che io non li definisco piatti forti, io li definisco piatti fatti con materia prima di altissimo livello e credo ben fatti, dove l'equilibrio, l'acidità, la struttura, la croccantezza, cioè ci sono tutti gli elementi importanti che compongono un piatto. Adesso ultimamente stavo facendo appunto queste capesante un po' tostate col burro di cacao, con una crema di cavolfiore e polvere di prosciutto di cinta senese, e sopra le capesante metto del caviale, un piatto molto interessante, molto, è un piatto che piace,
con il quale poi riesci anche a utilizzare prodotti della nostra terra. Hai parlato della cinta
assolutamente
senese.
Assolutamente sì, per me il territorio è fondamentale, ad esempio io ho portato dalle mie origini di Montalcino i pisci, e ho un piatto di pisci in carta che sinceramente faccio fatica a toglierlo perché comunque piace moltissimo, che è fatto con i gamberi e con delle verdurine e della bottarga, quindi è interessante come piatto. Quindi il piscio è la famosa pasta del territorio che assolutamente bisogna valorizzare, no?
Assolutamente sì. Bene, questo è un assaggio della cucina appunto stellata che potete trovare all'interno del ristorante La Torre del Castello del Nero con lo chef Di Pirro, che salutiamo con l'invito ai nostri radioascoltatori a andarlo a scoprire, perché è veramente vicino, a due passi, a Tavarnelle Val di Pesa. Grazie e in bocca al lupo per il proseguo della tua avventura in cucina e buona giornata.
Grazie a voi e crepi lupo, grazie mille.
E con queste capesante molto fantasiose noi chiudiamo la puntata di oggi.
Ma anche il piscio non è niente male, mi interessa molto questo abbinamento con i gamberi e con la bottarga. Bene, prima puntata dell'anno 2015 è andata, tanti consigli per iniziare l'anno a suon di gusto, magari anche con un occhio alla linea.
Buona giornata da Cristiana Mastacchi
e Giovanni Pellicci, ciao!